Le 25 minuti di Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Stasera ci occupiamo degli Stati Uniti, la situazione che arriva dagli Stati Uniti è sempre più preoccupante a nostro giudizio. Oggi in particolare il tema è la libertà di espressione, che insomma lo abbiamo studiato, lo abbiamo imparato a qualunque livello culturale, sia alto nei libri dell'università che basso nelle fiction televisive. La libertà di espressione è uno dei pilastri della esistenza stessa degli Stati Uniti, ma è ancora così, perché insomma non pare che continui a essere così. La vicenda è quella di Jimmy Kimmel, che aveva un programma su ABC, uno dei più importanti network televisivi degli Stati Uniti. Lui ha osato criticare il movimento MAGA dopo l'assassinio di Charlie Kirk, dicendo, lo riassumo io, che hanno speculato politicamente su quella morte. Trump ha chiesto la sospensione, la cancellazione del programma, la ABC lo ha sospeso. Buonasera Marina Catucci da New York.
Buonasera a te, buonasera agli ascoltatori.
Ma che fine fa la libertà di espressione negli Stati Uniti dopo una scelta del genere, che ricordiamolo è stata presa dal network ABC, quindi è una scelta privata, ma che naturalmente subisce tantissimo la offensiva politica di Trump e dei suoi?
Beh, fa una gran brutta fine, ecco cosa fa, anche perché non è un episodio isolato, no? Poco tempo fa è stato sospeso lo show di super successo di Stephen Colbert. Questa scelta con Fallon è arrivata 2 o 3 giorni dopo, insomma pochissimi giorni dopo che a Colbert era stato dato un Emmy Award per la sua trasmissione. E la potenza dei late night negli Stati Uniti è qualcosa difficilmente spiegabile, perché vanno spesso sui canali in chiaro, quindi non è qualcosa che se tu hai quella sottoscrizione lo vedi e se non ce l'hai no, è qualcosa di cui tutti parlano il giorno dopo. Ci sono dei numeri enormi, sono le trasmissioni di più successo e sono le trasmissioni che proprio simboleggiano l'America, perché come dicevi prima tu nell'introduzione, no? Il primo emendamento, la freedom of speech, sono è l'emendamento più noto negli Stati Uniti, sui quali sono stati fatti più di 50 anni di giurisdizione. Ci sono state tantissime cause che sono servite a definirlo, praticamente negli Stati Uniti una causa dopo l'altra. Sono pochissime sono pochissimi gli elementi che non sono coperti dal primo emendamento, ad esempio il procurato allarme, no? Io non posso entrare in un negozio urlando c'è una bomba e scappare, quello non è protetto dal freedom of speech. Ma questo, tutto il resto lo è. Io appena arrivata negli Stati Uniti cercavo di spiegare da europea come da noi ci fosse l'apologia di fascismo e come insomma non si sarebbe potuto, no, parlare apertamente. Vabbè, sono trasferita qua nel 2000, quindi anche i miei discorsi adesso sembrano datati. Non si poteva parlare, inneggiare al fascismo, al nazismo. Gli americani mi dicevano qua si può, e chiaramente sono antifascista, antinazista, ma voglio che si possa fare per via appunto della potenza che ha la libertà di espressione. Ecco, non c'è più tutto, ecco, questi 50 anni non ci sono più.
Quella libertà di espressione che era il grimaldello anche di Charlie Kirk, ed è il grimaldello, mi viene da dire, dei tanti Charlie Kirk che spopolano e prosperano negli Stati Uniti in questo momento. Però dire una cosa del genere, dire che la libertà di espressione non c'è più, naturalmente è una cosa molto grave, perché significa che gli Stati Uniti non sono più teoricamente, anzi potenzialmente, diciamo, il paese democratico che abbiamo conosciuto. Allora, questo rotolamento dove porta, a tuo parere?
Porta dove già altri posti sono stati, altri paesi sono stati, ma una dimensione 2.3.0, cioè che si stia andando verso un regime autoritario, che ci sia già un regime autoritario, goccia dopo goccia, mi sembra abbastanza chiaro. Cioè, ci sono altri, ad esempio, rimaniamo nell'esempio, no, dei late show, ce ne sono altri, no? C'è Fallon, c'è Late Night di Jon Stewart, c'è Seth Meyers, oltre al fatto che già un paio di loro è stata giurata morte, cioè, ne rimarranno altri, ma verranno tanto depotenziati. Poi che cosa succede anche? Che c'è un'autocensura non da parte dei comedian, ma di chi ospita questi programmi. Per cui io vedo South Park, lo vedo male, eh? Il Saturday Night Live lo vedo malissimo. Cioè, quindi verranno, secondo me, cancellati senza già una minaccia attiva, ma succede anche che il New York Times viene minacciato. Vengono intentate cause per almeno 15 milioni di dollari, ha detto Trump, come è successo con il Wall Street Journal. E continuiamo con la libertà di espressione, ma quello che tu mi dicevi, l'America che conosciamo non c'è più, no, non c'è più, perché è iniziato prima. Due colonne portanti della società americana, di quello che definivano gli Stati Uniti, erano la nazione fatta da immigrati e la libertà di parola. Ecco, non ci sono, questi due pilastri sono esattamente le due colonne che Trump sta smantellando. Lui che dice di voler portare l'America ai fasti precedenti, non la sta portando là, perché i fasti precedenti erano quando agli immigrati veniva riservato un trattamento umano ed etico, gli veniva riconosciuta la loro importanza per la costruzione di questo paese, e la libertà di espressione era l'oro e la Bibbia di questo paese. Togliendo queste, non sta riportando l'America sui fasti precedenti, li sta portando dove non è mai stata, cioè a un regime autoritario di tipo sudamericano degli anni Ottanta.
Ma in tutto questo le opposizioni, io uso un termine all'italiana quando dico le opposizioni, in realtà lì c'è il Partito Democratico e poi altre forze politiche meno rappresentative, ma insomma il Partito Democratico dove sta?
Il Partito Democratico, come l'opposizione, in questo momento stanno agendo in una maniera diversa da quella a cui siamo abituati, no? Ad esempio, 2 giorni fa c'è stata la Commissione Giustizia del Senato che ha messo sotto veramente un fuoco di fila Kash Patel, il capo dell'FBI, e specialmente il senatore del New Jersey Cory Booker, che solitamente è una persona di un moderato e di un pacato che non è un'idea, è uno famoso perché salvava i gattini che si perdevano sugli alberi. Stiamo parlando di questo tipo di persona. E che si è mangiato Kash Patel, dicendo tipo tu stai adesso riservando tutta la tua benevolenza a qualcuno che ti licenzierà, perché Trump farà così, di quelli come te non sa che farne, si libererà di te, l'abbiamo già visto. E lui è lo stesso che ha fatto queste 25 ore non stop di sermone ai suoi, ai democratici, dicendo tipo qua dobbiamo levarci i guanti. Ecco, lui i guanti se li è levati, molti guanti se li sono levati. Se Chicago non ha visto arrivare la Guardia Nazionale, è perché il governatore, il sindaco, oltre che la società civile dell'Illinois, si sono opposti in una maniera violenta, arrivando a mettere un cordone di spazzaneve in tutte le strade di accesso e punti di accesso alla città di Chicago per impedire l'arrivo della Guardia Nazionale. Quindi sta accadendo questo. Notizia di poche ore fa è che molti stati della costa est, facendo la stessa cosa che hanno fatto gli stati della costa ovest, hanno fatto un cordone dove seguiranno dei protocolli sanitari diversi da quelli dettati da Washington, per cui ci saranno i vaccini per tutti. Si continueranno a dare le informazioni e si sta svolgendo in questo modo. Non ci sono le grandi manifestazioni di piazza, ma c'è un pragmatismo da parte sia del Partito Democratico, non di tutto, ma di molto, e sia della società civile che esprime il proprio malcontento in questo modo. E poi ci sono i socialisti. C'è tutta la parte socialista, voglio vedere cosa accadrà a New York adesso a novembre, quando avremo l'elezione molto probabile di Mamdani. Voglio vedere, comunque si stanno, il Partito Socialista, che non è un partito, il Movimento Socialista Americano sta crescendo di giorno in giorno, e di giorno in giorno ci sono sempre più esponenti che stanno proponendo un modo diverso di vivere non solo gli Stati Uniti, ma di opporsi a questo tipo di amministrazione.
Marina, ci sono tra pochi giorni i funerali di Kirk e sarà una giornata che anche questa segnerà un ulteriore spartiacque, cioè che tipo di narrazione politica si potrà costruire da parte di Trump e del movimento MAGA attorno a questi funerali?
Allora, io adesso sto per usare dei termini molto forti, che solitamente annientano ogni tipo di discussione, perché ogni volta che si va in quel campo la discussione si atterra, no? Si azzera. Però l'immagine che mi sto facendo venire in mente, io sono tutte quelle immagini in bianco e nero delle adunate in Germania negli anni 30, e che questa volta, per questa, quello che prefiguro è questo, perché io ero a Washington durante l'Inauguration Day, no? Quando si è insediato Trump, sì. Ma in quel momento non c'era ancora la folla che gridava per il proprio leader, no? Nonostante fosse il giorno dell'inaugurazione, era un momento, diciamo, festoso. Questo non sarà un momento festoso, sarà un momento di chiamata alle armi con rabbia, che è ben diverso da una chiamata alle armi con gioia. E comunque, in quella chiamata alle armi con gioia, il braccio destro al momento di Trump ha fatto il saluto nazista, non ce lo scordiamo.
Elon Musk, certo.
Esattamente, in quel momento era il suo migliore amico, come diceva lui, the best buddy, e ha fatto il saluto nazista in un momento gioioso. Immaginati lì, feriti a morte e con la rabbia che viene fomentata da una settimana dal vicepresidente, dagli influencer di estrema destra, da tutta l'amministrazione Trump e Trump stesso, mentre stanno facendo il funerale di quello che adesso è diventato il leader e martire, che aveva già prima, già in vita, un enorme seguito, no? Un'enorme potenza all'interno dell'amministrazione, nonostante fosse molto più giovane, è stato proprio Kirk a sponsorizzare la vicepresidenza di J.D. Vance. Quindi non mi aspetto, che ti devo dire, una giornata che passerà alla storia come momento di unificazione, ecco, questo no.
Grazie Marina Catucci da New York, una buona giornata ancora per te. Grazie.
Buona serata a voi.
Chiedeva un ascoltatore se ci sono degli strumenti legali per fermare Trump. Degli strumenti legali, dell'uso della quindi legge, della giustizia, della Suprema Corte, ha discusso Michele Migone con Nadia Urbinati, partendo dal ruolo della segretaria alla giustizia Pam Bondi.
Attorney General, ministro della giustizia Pam Bondi ha detto che cercherà di intervenire, diciamo, sugli discorsi d'odio. In realtà l'obiettivo, pare comprendere, è quello appunto di limitare la libertà di espressione. Ma come può l'amministrazione Trump intervenire su questo tema? Con quali leggi? Con quale possibilità?
Di nuovo, perché ora la Corte Suprema è intervenuta in varie occasioni sulla libertà di pensiero, addirittura dagli anni, diciamo, 30 in poi, la libertà di pensiero è stata, e di parole, di espressione, è stata difesa, protetta dalla Corte Suprema con interventi molto importanti, quindi il libero commercio delle idee, il libero mercato delle idee, il non interferire nell'attività dei social, dei media, della carta stampata, cioè noi abbiamo qui negli Stati Uniti una forte difesa e protezione, ma la questione resta ed è la funzione del Presidente e il ruolo del Presidente nella Costituzione americana, è questa che è la questione da guardare. Se si legge la Costituzione americana, che non è il Bill of Rights che viene dopo, se si legge la Costituzione americana si vede che il Presidente ha una funzione non tanto solo monarchica, ma proprio cesaristica. Ci sono alcuni momenti che il Presidente medesimo col suo governo, e in casi estremi il Congresso a doverlo sancire, nel caso della guerra per esempio, che il Presidente ha una latitudine di intervento, se ritiene che ci siano le condizioni di grave pericolo per la stabilità e la società e la pace americana. Allora, se lui dice che l'uccisione di Kirk è stata premeditata, voluta, come lui dice, dalla sinistra, e che quindi la sinistra è il problema centrale della pace sociale negli Stati Uniti, che sono come un esercito straniero che invade o che sfida la nazione americana, lui come protettore della nazione americana si può dare questo obiettivo. Questo è possibile nella Costituzione americana. Ora, è vero che poi ci sono le corti che intervengono, impugnano, prendono, ma questo richiede tempo, e poi abbiamo anche visto come c'è una separazione, una faglia fra le corti degli stati e la corte della Corte Suprema, e la quale ultima, proprio perché è di maggioranza trumpiana, nemmeno repubblicana, trumpiana, prende posizioni che molto spesso sconfessano le decisioni delle corti, e quindi c'è una debolezza della dimensione giuridica e quindi della protezione dei diritti in questo momento, che viene chiamato, e possiamo chiamarlo perché ormai è una tipologia ben conosciuta che viene applicata oggi dagli scienziati politici, si chiama, questo è la imperial president, la presidenza imperiale. È la presidenza imperiale, il momento della presidenza che sta sopra le altre istituzioni, anche per un disequilibrio dei rapporti di forza all'interno del Congresso e all'interno della Corte Suprema. Quindi è una fase non nuovissima, perché anche in passato, per esempio, Roosevelt, è vero che aveva sfidato la Corte, ovviamente per ragioni buone che a noi piacciono, cioè il New Deal, le politiche sociali, e oggi questo avviene per le ragioni invece che a noi non piacciono, che sono i diritti fondamentali, prima di tutto di parole di espressione.
Era Nadia Urbinati, intervistata da Michele Migone. Saluto ora Martino Mazzonis. Buonasera Martino.
Ciao, buonasera.
Ciao. Senti, abbiamo visto anche con Marina Catucci il tema della libertà di espressione sotto attacco. L'altro soggetto sotto attacco è un soggetto più immediatamente politico, mi verrebbe da dire, anche se effettivamente c'è una definizione vaga, ampia, le opposizioni di sinistra, una stretta sui movimenti antifa. Di che cosa si tratta?
Ma per adesso non si tratta di nulla. Allora, Trump ha detto che designerà le organizzazioni antifa come organizzazioni terroristiche. Il problema è che naturalmente le organizzazioni antifa non esistono, cioè a differenza di Al-Qaeda, non so, oppure di gruppi rivoluzionari in paesi X che sono costituiti, eccetera, questi sono, come dire, sono forme di opposizione, il che fa preoccupare, nel senso, fa preoccupare persino di più che se fossero un'organizzazione, nel senso che, essendo un termine molto vago e generico, può significare la repressione del dissenso in forme generalizzata.
Ecco, certo, diciamo, diventa
la censura che stiamo vedendo, no? Cioè, diciamo, l'equivalente di questa cosa qui sulle manifestazioni di piazza. L'uso che si sta facendo della morte di Charlie Kirk, dell'uccisione, dell'assassinio di Charlie Kirk, è un po' questo in questo momento, e, come dire, è davvero, per certi, vedremo fino a dove si spingeranno, diciamo sempre così, vedremo fino a dove si spingeranno, sia nel caso della censura che nel caso dell'utilizzo di questa morte, si stanno spingendo piuttosto in avanti, direi, ecco.
Diciamo che domani chiunque potrebbe essere definito antifa e quindi represso, a seconda, insomma, della esigenza politica del momento. Ma chi li ferma? Perché questa è la domanda cruciale, considerato che anche la Suprema Corte in questo momento è vicina a Trump.
Dunque, li ferma dal punto di vista istituzionale è davvero complicata, nel senso che qui e là li ferma qualche giudice federale e poi pian pianino si arriva alla Corte Suprema, non in tutti i casi e non sempre, però appunto ci sono qui e là i giudici federali che in quello stato o nell'altro stato emettono sentenze che bloccano alcuni degli ordini esecutivi o alcune delle azioni di questa amministrazione, una cosa che abbiamo visto in questi mesi, in alcuni casi si è tornato indietro, nel senso che poi la Corte Suprema ha invece, come dire, sentenziato che l'azione di Trump era costituzionale e quindi si poteva fare, tra l'altro con una procedura che non è la procedura tradizionale, cioè c'è un c'è una modalità di rispondere con ad alcune questioni con urgenza che non richiede nemmeno un processo, sì, non richiede nemmeno di troppa giustificazione, ecco, diciamo così, non leggiamo nemmeno il perché. Bene, queste scelte della Corte Suprema che avallano le decisioni di Trump sono buone, sono come le giustificano, ecco. L'altro aspetto è invece la politica. Da una parte il Partito Democratico, che sembra per certi aspetti imbelle, cioè ci sono alcune figure che non lo sono, non sono solo quelli di sinistra, quelli che conosciamo, Bernie Sanders, eccetera, ma ci sono anche alcuni senatori, penso a Chris Murphy, per esempio, che è uno che si vede molto, che per esempio oggi proprio ha introdotto un progetto di legge che non andrà da nessuna parte, che limita il potere di censura da parte delle autorità governative, no? Cioè cerca di porre un freno a questa cosa di oggi. Ed è spesso in giro in televisione, fa comizi, eccetera. Dopodiché, però, il tema è naturalmente se e quanto ci sarà una mobilitazione della società che, come dire, spaventi un po' almeno alcuni eletti repubblicani in alcuni stati dove l'elettorato è magari vota repubblicano ma è tradizionalmente moderato, oppure vota una volta repubblicano una volta democratico, e lì allora forse se c'è una forte pressione della società civile può darsi che ci sia anche qualche repubblicano che qui e là su alcune cose si azzardi a dire che le cose non vanno
e
bene.
Si sta, dopodiché è una situazione. Si sta esagerando. Martino, ti devo salutare, ti ringrazio per questo tuo contributo.
Ciao.
Questa sera. Una buona serata a te. Questo perché gli ultimi due minuti li voglio passare con Massimo Congiu. Buonasera Massimo.
Buonasera a voi.
Che è un esperto di quello che succede in Ungheria, di cose politiche ungheresi, e questo significa il regime autocratico di Viktor Orbán. C'è stato un riferimento di Trump polemico nei confronti di Soros, che insomma da tutte le estreme destre mondiali è considerato il male, sostanzialmente il finanziere della globalizzazione, e questo è un cavallo di battaglia di Orbán, ma il vero link in questo momento tra i due soggetti politici, Trump e Orbán, è proprio questo odio per la libertà di espressione.
Ma sì, direi di sì. D'altra parte il governo di Viktor Orbán, io direi che si tratta di un sistema a tutti gli effetti che è penetrato un po' in diversi aspetti della vita pubblica del paese, della società. Ecco, direi questo sistema da che insomma si è costituito, quindi 15 anni or sono, si è impegnato con grande diligenza nell'opera di depotenziare la stampa non allineata, di ridurre al silenzio le voci critiche, e tra l'altro come sappiamo con una legge che è entrata in vigore all'inizio del 2012, che è stata subito ribattezzata legge Bavaglio, che di fatto limitava fortemente la libertà di stampa e ha contribuito notevolmente poi a impoverire il panorama mediatico del paese, almeno dal punto di vista, come dire, istituzionale, perché poi insomma ci sono degli esempi positivi rappresentati da portali di informazione che si muovono in rete, che sento dire, tra le altre cose, anche da diversi colleghi giornalisti ungheresi, svolgono un lavoro pregevole e rappresentano proprio le voci più critiche più efficientemente critiche nei confronti del sistema di Viktor Orbán. E dal punto di vista proprio del repulisti fatto da questo sistema, posso citare l'esempio illustre del Nepsa Bocciaga, un quotidiano storico, no? Il Nepsa Bocciaga è la libertà del popolo, questo è il nome della testata, è un giornale che è scomparso dopo tanto tempo, è scomparso nell'autunno del 2016 con il pretesto dei problemi economici, cioè la versione ufficiale era che il giornale era sommerso da gravi problemi economici che non presentavano una via d'uscita e quindi l'unica soluzione sarebbe stata quella di farlo chiudere. Poi di fatto noi sappiamo, cioè noi che abbiamo seguito molto da vicino queste vicende in Ungheria, che il Népsa Bocsaga è stato un giornale molto attivo nella critica al governo, che insomma si è adoperato per denunciare casi di corruzione che vedevano appunto coinvolto il governo, membri del governo, personaggi insomma vicini al sistema di Viktor Orban, e poi a criticare comunque la linea politica seguita dal premier e dai suoi fedelissimi. E poi c'è anche l'esempio sul versante radiofonico di Club Radio, che alcuni anni fa è stata privata delle sue frequenze proprio per motivi simili, ma con pretesti di carattere tecnico-burocratico. Di fatto poi subito dopo che è stata privata delle frequenze, Club Radio ha continuato a trasmettere in rete e continua insomma a svolgere la sua opera di radio contro il regime.
Anche se una cosa è stare in rete e una cosa è avere le frequenze, certo. Questo è interessante, Massimo, perché proprio delle minacce, certo, di togliere le frequenze insomma si discute ormai anche a Washington. Grazie anche a te per essere stato con noi questa sera.
Grazie a voi, buona serata.
Togliere le frequenze a chi non si comporta bene, naturalmente. 20:30 è tutto, Luigi Ambrosio vi saluta, l'orizzonte delle 20 ritorna domani, poco dopo le 8, rimanete con noi.